24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart?
Ed eccoci, giovedì 6 giugno, le 8, 18 minuti e 20 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Pronto?
Ehi, pronto Paolo? Pronto, ci senti?
Sì, io ti sento benissimo, oh, tu mi senti?
Sì, ci siamo.
Allora, oggi non posso che aprire su quella che è caduta come una bomba negli Stati Uniti, che è questa inchiesta del Wall Street Journal su lo stato di rimbecillimento, adesso scusami se lo dico in modo così, di Biden, non perché sia un tema nuovo come sappiamo tutti, ma perché Wall Street Journal, che ha degli standard giornalistici altissimi, l'ha fatto con 45 interviste, per cui anche molti repubblicani ma anche alcuni democratici, e l'intervista è firmata Annie Linsky e Siobhan Hughes. Ci sono alcune cose che sono le cose vecchie, come quando disse che era stato vicepresidente durante la pandemia, o ricordò di aver conosciuto il G7 nel 2021 Helmut Kohl, che era morto nel 2017, François Mitterrand, che era morto nel 1996, oppure in una intervista concessa a Time si legge che, dico fra virgolette, la sua andatura rigida, la voce smorzata, la sintassi irregolare cozzano con l'aspetto intenso e loquace di quando era senatore o vicepresidente, insomma è stata devastante. Però c'è da registrare che Trump ha detto che lui non è d'accordo, che quello è corrotto, non è troppo vecchio, anche perché Trump è vecchio anche lui. Ma dice l'aspetto centrale non è questo, però ovviamente un'intervista, una inchiesta di questo tipo ha fatto ha provocato il fin mondo, fatta su questi certo. Journal, che è un giornale conservatore, ripeto, però non conservatore assatanato, e rispetta gli standard giornalistici più moderni. E Putin sul versante opposto ha fatto un'intervista, invece ha rilasciato un'intervista alle agenzie internazionali, in cui i punti sono due: uno, che ha difeso Trump in una maniera imbarazzante per Trump, dicendo che è sottoposto a una persecuzione giudiziaria, insomma sembravano come venivano i berlusconiani, difendevano Berlusconi. E poi per noi c'è da notare che ha detto l'Italia è un paese meraviglioso, perché lì non c'è una russofobia da cavernicole, un paese, insomma, praticamente detto, un paese di molti amici. E dopo un po' è arrivata sui giornali la notizia che Salvini aveva telefonato a Trump per fare una cosa, un gesto di amicizia, dicendo io sono un amico dal 2015, che è una cosa che ha messo in imbarazzo sia la Meloni, che riceverà Biden adesso al G7 in Puglia, ma anche Mattarella, che sta andando alle celebrazioni dello sbarco in Normandia, dove ci saranno Biden e tutti i capi di Stato di quelli che 80 anni fa vinsero la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente non ci sarà Putin. I giornali internazionali segnalano che 10 anni fa, settantesimo anniversario, fu invece invitato Putin, nonostante fosse iniziata la guerra di Crimea. Insomma, la guerra di Crimea è un termine che si usa in genere per la storia, ma insomma era già in un momento di grande imbarazzo, ma c'era sia Putin che il leader ucraino dell'epoca, credo fosse Poroshenko, adesso non lo ricordo bene. E, questo è il quadro internazionale, che è anche dominato, dopo l'Economist, anche Financial Times 2 giorni fa aveva fatto un grande titolo sulle prossime elezioni europee, dove dice i personaggi centrali saranno Marine Le Pen e Giorgia Meloni, dicendo che vedeva difficile l'unione fra Marine Le Pen e Giorgia Meloni, perché mentre Giorgia Meloni è già Presidente del Consiglio e si era avvicinata a posizioni europee, Marine Le Pen è ancora su posizioni ultra filorusse, c'è anche lì il problema di cui ti ho appena parlato, e poi anti-europeista, e comunque diceva se queste due trovano un'intesa, e beh, sarà il fatto nuovo. Sì, sì,
sono, cambiano gli loro equilibri, se... cambiano gli equilibri evidentemente.
Beh, sì. No, ma quello poi io non so se riusciranno a avere tanti europarlamentari da cambiare gli equilibri, però sicuramente saranno, se sono tutte e due leader del primo partito in Francia e in Italia, e beh, sarà un fatto da tenere presente, insomma, nel senso che Francia e Italia hanno come leader due donne di quel genere. Meloni, visto che stiamo parlando di Meloni, ieri ha sbloccato una situazione che lei stessa aveva bloccato, aveva detto che lei alla 7 non c'è, da due anni non credo non ci mettesse più piede, perché tutti i, come si chiama, i presentatori, i giornalisti le sono ostili, insomma ieri sera, per fartela breve, reduce dall'Albania, dove ha fatto le cose che tu hai già raccontato, sì, ma anche compagnia cantando, si è presentata al telegiornale di Mentana, è stato un piccolo capolavoro diplomatico di Mentana, e ha rotto questa chiusura che in genere nei paesi civili non si usa, che uno dice un'intera catena televisiva non parlo perché lì i presentatori mi sono, i presentatori, scusami, giornalisti mi sono ostili.
Beh posso dirti rotta... una cosa, se ti posso dire una cosa, in realtà in un paese civile che sono gli Stati Uniti è successo, nel senso che Trump, se ti ricordi, con la CNN era sostanzialmente
appunto, bravo, la citazione dice tutto. Trump, ecco, uno a meno che non voglia fare comportarsi come Trump, non lo fa, insomma, è segno di modernità andare, anzi ti dirò di più, che ieri ho fatto impressione, primo, che i due più importanti professionisti della 7 hanno ospitato prima la Meloni Mentana e poi la Gruber Salvini, l'ha torchiato a modo suo, però c'erano la Meloni Salvini ieri sera sulla 7, e il passo successivo che sicuramente la Meloni dovrà imparare a fare quando la prossima volta, adesso non c'è più tempo, è quella di andare in una arena ostile, perché il grande leader politico, come fece Berlusconi con Santoro, l'ho ricordato più volte, rende appetitosa la sua apparizione televisiva non tanto presentandosi da complice dei giornali, facendo una specie di spot elettorale col giornalista che gli fa da spalla, ma andando in, dicendo io non ho niente da nascondere, quindi vado in un posto dove c'è gente che leale, a cui riconosco di essere, di avere i titoli per farlo, e si presenta, e quello si presentò da Travaglio e Santoro, che erano i due giornalisti più a lui più ostili, e lei anche dovrà andare, non lo so, appunto da Corrado Formigli in una di queste trasmissioni. So bene che lei continuerà a dire adesso no, lì non ci vado, vado alla Mentana perché Mentana è onesto e sì, non è mio amico, anzi mi è, non dico avversario, ma insomma è chiaramente un giornalista non, insomma, non della mia cerchia, e però, ma invece dovrà farlo, dovrà imparare a farlo, cioè ha fatto metà del tragitto e ed è giusto riconoscere, sì, che ha fatto questa metà del tragitto, ma dovrà,
guarda,
farlo.
Io sono molto convinto, Paolo, e poi lo scrivo anche ieri sui social, che in realtà siano molto più efficaci per i leader politici in termini di comunicazione politica anche, e di efficacia nei confronti dell'elettorato, sia molto più efficace esattamente questo, cioè andare in un'arena, non dico ostile, ma anche semplicemente un'arena normale, non amica, mettiamola in, sì, questo
dove,
modo.
Dove i giornalisti vengono per farti le pulci, sì, capito? Vengono, non ti porgono la battuta, ma vengono apposta per farti le pulci. E così, insomma, penso anche alla Schlein, ovviamente, questa campagna elettorale è stata svantaggiata da due cose che vengono dal suo ambiente, dal suo tema. Primo, di non potersi presentare come capo assoluto col nome sulla scheda in tutte le circoscrizioni, con questa ipocrisia, sì, in alcune, tanto non ci andrà in Europa, quindi che vuol dire in alcuni collegi ti presenti, in altri non ti presenti, e poi di non poter fare, ma sono sicuro che sbloccheranno le leggi e che in vista delle politiche future quello che sarà il capo del centrodestra, quello che sarà, cioè il leader del maggior partito del centrodestra e il leader del maggior partito del centrosinistra, si possono confrontare e dirsene di tutti i colori, capisci? Perché questa è la cosa principale. La seconda è che il leader del maggior partito del centrodestra e il leader del maggior partito del centrosinistra vadano in un'arena ostile, nel senso che hai detto tu, precisamente quello che hai spiegato bene ieri sui social, e si confronti, perché anche quello rende più attraente il voto, perché uno, se deve vedere solo degli spot elettorali, si annoia, non li guarda, non è efficace dal punto di vista giornalistico. Comunque la trovata di Alice Schlein di andare a parlare domani sera dal palco dove morì Berlinguer è una trovata buona, abbastanza buona, cioè tutto il retroterra del suo partito è tutto lì a corteggiare Tajani, perché dopo che ti ho detto che ieri l'ha fatto Franceschini, oggi è la volta di Zingaretti, lo mette in risalto Francesco Borgonovo sulla Verità, che gli fa un sacco di complimenti a Tajani per la posizione presa sull'Ucraina, di non mandare le armi che colpiscano, cioè lì le vecchie anaconde stanno là a corteggiare, a allargare il campo, sì, cercando di inghiottire Tajani, il quale non è scemo, e quindi vabbè, insomma, si vedrà se vuole andare in compagnia di Zingaretti e Franceschini. Lei va sul palco di Berlinguer, è una trovata efficace, la stampa ha trovato Leopoldo Zanetti, che è un fondatore dell'Arci del Veneto e che anni c'era quando morì Berlinguer, anzi fece lui le riprese con delle telecamere, schermo a tre tubi catodici, quello che veniva usato per portare nei cinema la show raddoppia ai tempi in cui, insomma, la televisione non era diffusa in tutte le case, e che racconta che il New York Times gli offrì migliaia di dollari per avere quel filmato. Insomma, c'è tutto un apparato scenico intorno a questa presentazione, questo comizio che farà Alice Schlein da quel palco, che sarà una cosa, però non è paragonabile, certo, a quelle di cui parliamo noi come attrattività. Poi per concludere ci sono, uno, va avanti la guerra del francobollo, ne abbiamo parlato ieri, questo francobollo dedicato a Italo Foschi, uno squadrista che però fondò la Roma e quindi gli viene dedicato, sembra che l'iniziativa è stata individuata una sottosegretaria, Fausta Bergamotto di Fratelli d'Italia, però il ministro Adolfo Urso si è molto irritato per questo, lui si presenterà lunedì a fare la celebrazione del francobollo di Matteotti, dice ma che è questa storia, e ha fatto annunciare attraverso i giornali che non andrà alla presentazione del francobollo di Italo Fosco. E l'altra, una cosa che ho trovato deliziosa, sì, che Alberto Veronesi, il direttore d'orchestra, che è presidente del comitato pucciniano, che da qualche giorno viene messo sotto torchio dal Fatto Quotidiano perché dei 9 milioni e mezzo di fondi pubblici alcuni, sì, li spende per suo personale sostentamento, non sto a fare questa storia, ieri si è presentato in via Sant'Erasmo, dove è la sede del Fatto Quotidiano, con un pianoforte e si è messa a suonare la calunnia, un venticello, un'auretta assai gentile che è insensibile, sottile, leggermente, dolcemente, comincia a sussurrare, quella di Basilio che suggerisce, sì, a Bartolo di fare contro il conte, per Bartolo respinge l'offerta, per corteggiare Rosina. Bene, insomma, si è messa a suonare questa cosa, ovviamente tutta la via si è fermata, era per dire a Travaglio sei un calunniatore, però come trovata quella di andare per strada con un pianoforte a suonare un'aria di Rossini, l'ho trovata una cosa spiritosa, E quindi faccio i miei complimenti a Veronesi e anche a Travaglio, che l'ha presa a ridere, insomma, non ne ha fatto un dramma e non l'ha denunciato per ostruzione del traffico.
O per rumori molesti, no, non si poteva. Un direttore d'orchestra si mette là col pianoforte per rumori molesti sotto la sede del Fatto Quotidiano. Va bene, caro Paolo, noi ci sentiamo domani, ultimo giorno di campagna elettorale. Chissà che cosa ci riserverà questa giornata. Ciao Paolo, a domani.
Ciao, grazie a te. Ciao.
24 mattino.
E proseguiamo anche oggi il nostro viaggio verso queste elezioni europee. Si voterà, lo ricordiamo ancora una volta, sabato e domenica fino alle 23. Qualcuno chiede perché il sabato, ci sono delle questioni procedurali, di solito votiamo la domenica e lunedì, collegate esattamente al fatto che sono elezioni europee, e questo è il primo punto. Sul fatto che si voti su due giorni, credo che siamo forse l'unico paese europeo nel quale si vota in due giorni, o quasi, però anche oggi ospitiamo un confronto in questo caso tra il Partito Democratico e Forza Italia, con Irene Tinagli, candidata nelle liste del PD, circoscrizione nord-occidentale. Tinagli, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Eurodeputata uscente, è stata presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, vice segretaria vicaria del PD. Flavio Tosi, candidato nelle liste di Forza Italia, circoscrizione nord-orientale. Buongiorno Tosi e benvenuto anche a lei, eccoci.
Noi.
Allora, mi sembra che l'attenzione, partirei da Tinagli, in queste ore si stia concentrando, come ovvio che sia, sulla questione dell'immigrazione, a partire da questa visita di Giorgia Meloni in Albania con annessi e connessi, Maggi portato via davanti alla macchina di Edi Rama e tutto quello che abbiamo visto. Al di là della singola questione, sulla quale, se volete, insomma, dire la vostra, siete naturalmente benvenuti, c'è una questione più generale: perché questo sistema, chiamiamolo così, di esternalizzazione della gestione dei migranti pare aver preso piede? Ci sono una quindicina di ministri dell'interno europei che hanno detto, ma tutto sommato questo sistema può funzionare. Lo stesso Partito Popolare Europeo ha fatto una dichiarazione in questa direzione, a testimonianza che è uno dei temi centrali evidentemente di questo voto, e anche uno dei temi che ha portato all'ascesa di una parte importante della destra europea. Allora Tinagli, questa, più che l'accordo albanese, poi ripeto, se vuol dire qualcosa su questo, sulla vicenda Maggi, benvenuta, la questione più generale, prego.
Ma guardi, sull'accordo albanese c'è poco da dire, doveva essere operativo il 20 maggio e al momento credo che ci siano giusto un paio di ruspe. È una cosa costosissima, ci costerà 800 milioni di euro per qualcosa che poteva e secondo me doveva essere gestito in maniera completamente diversa e a molto minor costo se l'avessimo fatto in Italia. Ma soprattutto il vero problema che riguarda questo governo, ma anche altri governi, quando si parla di immigrazione, è che è un tema che, come al solito, purtroppo viene utilizzato come campagna elettorale. Quindi è chiaro che è un tema delicato e quindi molte persone, molti cittadini si sentono magari spaventati o minacciati dai flussi migratori, e quindi la soluzione facile è dire li buttiamo da un'altra parte, non li guardiamo, ma non si risolve assolutamente niente. Mi dispiace soprattutto perché un continente come quello europeo, che è un continente in fortissimo declino demografico, che vede a serio rischio la sostenibilità del proprio sistema di welfare e di pensione, chiuda gli occhi su questo problema per motivi di campagne elettorali, di consenso politico, e non si pone il vero problema, che non è tanto il flusso in entrata, ma l'integrazione. Noi non parliamo mai di questo, facendo tutta la propaganda solo dove mettiamo quelli che approdano, che comunque, per carità, è un tema che va affrontato, ma l'Unione Europea, così come è disegnata la sua struttura dei trattati, non può affrontare questo tema perché è una materia, diciamo, ancora molto di competenza degli stati nazionali. Il vero tema però è l'integrazione. Se noi ci concentrassimo di più sui veri temi legati all'integrazione, noi risolveremmo due problemi in uno.
Cosa immaginate? Poi andiamo da Tosi, che genere di, come dire, di politiche immaginate, e che possano essere ovviamente di respiro europeo?
Ma guardi, due cose. Prima di tutto, noi l'abbiamo sempre detto, lo diceva figurarsi Elie Schlein quando negoziava nel Parlamento europeo 10 anni fa, eliminare il trattato di Dublino, che costringe i migranti a restare fermi nel paese di primo approdo. L'Unione Europea è un'unione, se è un'unione ci deve essere la possibilità per queste persone di essere anche, come dire, ricollocate all'interno dell'Unione. E poi soprattutto il secondo binario: servono, come dicevo prima, delle politiche di integrazione serie, sostenute anche da investimenti dell'Unione Europea, tale per cui le persone, quando arrivano, vengono, gli viene fatto un check su che tipi di competenze, gli vengono subito avviati a fare dei corsi di lingua del paese dove decidono di restare, in attesa poi del verdetto, tra virgolette, se devono essere espulsi o meno. Perché questo, per esempio, in Germania fanno così, in Italia no, noi stiamo in questa ipocrisia per cui la persona, come se fosse un pacco, sta lì fermo finché qualcuno non decide se deve restare o andarsene. Solo che questo avviene magari dopo 2 anni e la persona viene tenuta 18 mesi, 24 mesi rinchiusa in condizioni disumane. Anche quella persona che poteva essere la più mite, la più ben intenzionata, capisce che dopo 2 anni di reclusione come bestie diventa anche un problema sociale. Se invece appena arrivano gli si fanno dei corsi di lingua, gli si danno le condizioni per integrarsi, quando poi arrivano le varie sentenze su quello che può fare o dove deve andare, la persona comunque ha già le condizioni per lavorare, per integrarsi. Questo dovrebbe essere nell'interesse, ma ce l'ha ricordato il governatore della Banca d'Italia Panetta, cioè quindi non un pericoloso sovversivo marxista, che il tema dell'immigrazione è un tema importante che servirà proprio alla sostenibilità economica e sociale del paese.
Tosi, su questo, sulla questione della, appunto, dell'esternalizzazione, così viene chiamata, della questione migratoria e più in generale sul tema, prego.
Ma allora, più in generale sul tema, in realtà viene esercitata la Germania a sproposito per due motivi. Uno, la Germania non è un paese di primo approdo perché non ha confini verso l'esterno dell'Europa sostanzialmente. Noi abbiamo 8.000 km di coste e, come ha ricordato la collega, i 3 trattati di Dublino prevedono che il paese di primo approdo, di primo arrivo, gestisca il migrante. E quindi la Germania questo problema non ce l'ha, ce l'abbiamo noi, perché appunto abbiamo le coste, siamo la porta del Mediterraneo verso l'immigrazione clandestina. La Germania, che va citata come esempio per la gestione, certo, la Germania nel 2015 accolse 1 milione di siriani e accoglie in maniera sistematica, ne ha avuto domande per 300.000 siriani anche l'anno scorso, ma questi sono occidentali, formati, sanno lavorare, sanno l'inglese e quindi sono persone che sono praticamente immediatamente inseribili nel mondo del lavoro e anche spesso con qualifiche importanti. Chi arriva sui barchini o sui barconi sono persone che conoscono forse la lingua, spesso no, non hanno alcuna capacità lavorativa se non probabilmente basilare in agricoltura, ma neanche quello, perché neanche qui in agricoltura mai prendi una persona e la metti nel campo, ci vuole una formazione adeguata, è tutto un percorso, ripeto, oltre alla questione della lingua. Quindi non è che l'immigrazione che arriva in maniera clandestina sia una risorsa, siano braccia lavoro per la patria, mutuando una battuta, perché comunque è evidente che sono persone che nel momento in cui arrivano rappresentano un costo per il paese, perché la gestione di un migrante costa almeno, poi in realtà costa di più fra sicurezza, sociosanitario eccetera, ma costa almeno 1.000 euro al mese tenerlo qua. Quindi quelli che arrivano in quel modo sono dei costi. L'Albania ha due funzioni: una di rendere meno pesante la situazione negli altri hotspot, perché comunque vuol dire avere dello spazio aggiuntivo fuori Italia, fuori UE fra l'altro, che appunto serve per decomprimere il sovraffollamento di determinati centri, ma è anche un segnale di deterrenza, tant'è che quest'anno a questo mese...
Sì, che, la tesi, che anche la tesi inglese, Tosi, cioè quello che ha detto Sunak proprio nelle scorse ore parlando dell'accordo su Ruanda.
Sì, l'ha fatto su Ruanda, esatto, il Regno Unito l'ha fatto con Ruanda. Il deterrente è, guarda, che non è come la sinistra, perché di fatto il ragionamento che è appena stato fatto va in quella direzione, dire comunque vi facciamo venire, siete una risorsa, venite a braccia aperte e vi accogliamo. L'atteggiamento verso l'immigrazione clandestina, che ripeto è diversa da quella regolare, L'atteggiamento verso l'immigrazione clandestina è: guarda, ti faccio capire che se provi a venire in Italia non ci arrivi e molto più probabilmente torni da dove sei venuto. Questo è un po' forse un modo netto di parlare di questo problema, però così va affrontato, perché altrimenti c'è un'invasione, chiudo. Invece c'è da gestire, e questo si fa con i paesi del Nord Africa, lo si sta facendo chiudendo al porto i bilaterali, lo si sta facendo anche con paesi sudamericani, l'Argentina in particolare, perché è in grande crisi economica, quindi vengono qua volentieri, parlano quasi l'italiano ed è gente formata, di andare a prendere persone formate, questo va fatto, ma non farsi invadere alla carlona di chi arriva in qualche da cui arriva in qualche maniera.
Ho un punto più strettamente politico, brevemente, su questo ancora, andrei da Tenagli e poi da Tosi. L'impressione, a guardare gli ultimi sondaggi che sono stati disponibili, a guardare anche quello che vediamo, molto semplicemente, che la prospettiva sia di un Parlamento europeo estremamente frammentato, di una maggioranza estremamente frammentata, anche a livello poi di quelli che sono i veri decisori, cioè il Consiglio europeo anche a livello di governi, e quindi una grande difficoltà, forse ancora più forte nella prossima legislatura europea, a trovare un accordo su questo fronte. Tinagli.
Sì, è possibile, è uno dei rischi. Io mi scusi, però devo dire una mini replica, perché questa logica della deterrenza è ridicola, mi scusi, veramente, perché questo governo, che quello che quando si è insediato ha detto noi facciamo i blocchi navali, noi vi rispediamo tutti, noi li lasciamo morire in mare, facciamo una stretta al decreto Cutro, le ONG non possono più salvare le persone, più deterrenza di così non avrebbe dovuto esserci, e invece sono più che raddoppiati gli sbarchi. Perché queste persone non stanno lì a guardare il decreto, l'articolo, sono disperati e comunque il tentativo lo fanno, non gliene frega niente se poi approdano in Italia o in Albania o da un'altra parte, gente che scappa e che spesso ha delle situazioni alle spalle di guerra, di fame, di disastro, per cui questa sciocchezza della deterrenza, che se noi ci facciamo vedere cattivi questi non partono, non è mai esistito, sono più che raddoppiati con questo governo che ha voluto fare la deterrenza. Allora basta ipocrisie, ovviamente vanno gestiti però con un po' di realismo e di serietà, e quindi non è che si può bloccare, si può cercare di gestirli un po' meglio, e quindi non c'è niente, non è che uno dice venite, nessuno dice venite, noi anzi dobbiamo cercare di rafforzare la cooperazione per migliorare le condizioni, per fare dei corridoi umanitari dove le persone vengono anche, come dire, avviate prima al lavoro, le formi già in Africa, le formi già dove sono, però una volta fatti questi tentativi è inutile immaginare e pensare che puoi veramente bloccare, devi gestirti, devi attrezzarti per gestirli. Per quanto riguarda la sua domanda sulla frammentazione del Parlamento, questo è un rischio che c'è, e questo lo vedremo, perché comunque è un sistema di elezione proporzionale. Io francamente, da quello che ho un po' visto dei sondaggi, mi sembra che i partiti europeisti, che più o meno erano quelli della maggioranza fino ad oggi, dovrebbero tenere, però è chiaro che se ci dovesse essere un incremento del gruppo dei conservatori o del gruppo dei nazionalisti, potrebbero esserci degli influssi, non solo e non tanto nella composizione del Parlamento, ma nelle politiche che dopo vengono fatte. No, questo potrebbe rappresentare un freno all'integrazione europea.
Il punto era esattamente questo. Tosi su questo, e poi se vuole un'ultima battuta su quello che diceva Tinagli, e poi vorrei chiudere con un punto invece un po' più economico. Prego, Tosi.
No, ma sto volentieri sul tema dell'Europa, perché comunque è chiaro che l'atteggiamento della sinistra è sempre quello buonista, e noi abbiamo un pensiero decisamente diverso rispetto all'immigrazione clandestina. Però rispetto all'Europa, invece, al di là della frammentazione del Parlamento, il problema è le funzioni e il ruolo del Parlamento europeo e la funzione e il ruolo dell'Europa. Oggi l'Europa si funziona sostanzialmente a trattati, il Parlamento non ha facoltà legislativa, io sono un parlamentare italiano, posso proporre una legge, lo stesso non può fare un collega in Europa, perché l'Europa è un'Europa di economia, di finanza, di commercio, ma è debole. E quindi qual è la direzione? C'è chi sta facendo campagna elettorale anche nel centrodestra dicendo meno Europa. E invece bisognerebbe avere più Europa. Abbiamo parlato dei migranti, se ci fosse una difesa unica, una politica estera unica, un esercito unico, avremo un confine unico, perché a quel punto il confine sarebbe davvero quello esterno, e quindi il problema migranti si supererebbe il problema i trattati di Dublino, perché il problema migranti diventerebbe davvero un problema europeo. Guerra in Ucraina, quella è l'esempio più lampante, abbiamo la guerra in Europa, 500.000 di morti, costa anche all'Europa in termini non solo di armamenti, ma anche in termini di energia, la guerra dei cereali, quello che ci va dietro. E chi decide su quella guerra non è l'Europa, con Macron che dice di mandare i soldati a combattere in Russia, la Polonia che dice tiriamo i missili in Russia, l'Italia molto più saggiamente e prudentemente dice noi non siamo in guerra con la Russia, aiutiamo giustamente e doverosamente l'Ucraina a difendersi, ma non dichiariamo guerra alla Russia. Però questo dà la dimensione di quello che dovrebbe essere l'Europa, ovvero sia un modello Stati Uniti d'America, un paese confederale che ha una grandissima potenza verso l'esterno, perché in termini appunto di difesa, di politica estera, di quelle che sono le grandi strategie economiche, è un colosso. L'Europa è debole, l'Europa sono tanti stati messi assieme che però non riescono a competere con gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra. E quindi, la risposta alla domanda dicendo al di là di quella che sarà la composizione della maggioranza, bisogna trasformare l'Europa in quello che Altiero Spinelli e gli altri esiliati a Ventotene avevano immaginato addirittura nel 41, immaginando un'Europa unita e coesa, e erano stati i precursori, perché ripeto, con i grandi blocchi economici o competi come sistema europeo, altrimenti staterello per staterello siamo fuori mercato.
Per l'ultimo abbiamo veramente due minuti, parto da una battuta e vi chiedo una battuta, anche se richiederebbe decisamente più spazio. Nello scorrere i programmi e le idee economiche per l'Europa delle varie forze politiche, c'era una bellissima pagina sul Sole 24 Ore l'altro giorno, emergeva abbastanza nitidamente questo, che più o meno tutte le forze politiche, fatta eccezione per una, che non citiamo se no violiamo la par condicio, l'idea è questa: ci vuole più debito comune, che ad alcuni, alle orecchie di alcuni suona un po' così: pagano i tedeschi e facciamo noi gli investimenti. Adesso la dico un po' grezza, Tinagli, prego, se puoi, in una battuta.
Infatti qui c'è la grande ipocrisia, no? Per cui c'è chi dice non si può più fare debito italiano, facciamo il debito europeo, come se quello europeo non andasse ripagato o come se lo pagasse qualcun altro per noi. Noi diciamo è utile e importante poter avere anche una capacità di fare debito europeo a sostegno degli investimenti, però non dobbiamo essere ipocriti, dobbiamo dirci la verità: fare debito europeo significa anche dare all'Europa più risorse, un bilancio più corposo, una capacità fiscale per poter poi ripagare questo debito a sostegno degli investimenti europei. Quindi un quadro organico, poi invece c'è chi dice facciamo debito, però poi l'Europa non deve avere gli strumenti e le capacità fiscali per ripagarlo, perché lo pagherà qualcun altro. È chiaro che in questo modo non si realizzerà mai.
Tosi.
Intanto c'è già un debito europeo, perché Mario Draghi, quando era governatore della BCE, la Banca Centrale Europea, si inventò in maniera molto audace, intelligente e vantaggiosa per l'Italia il quantitative easing, ovvero sia quel meccanismo attraverso il quale la banca centrale ha comprato e compra in parte, ma c'è stato un momento in cui comprava
massimamente. In realtà qua parliamo più propriamente di bilancio pubblico, Tosi.
No, ho capito, ma quella è la logica di fondo, ovvero sia un debito comune europeo è vantaggioso per l'Italia? Assolutamente sì, perché siccome noi abbiamo il rapporto debito PIL al 140% e la Germania al 70%, quindi quelli più delicati come esposizione siamo noi, perché a noi il debito costa molto di più di quello che costa la Germania, avere un debito comune rende più solida, più stabile anche l'Italia, che ripeto ha dei parametri economici molto più critici rispetto a quasi tutti gli altri paesi europei. Quello dicevo prima: fisco comune, sistema sociosanitario comune, esercito comune, debito comune. Quella deve essere la direzione nella quale deve andare l'Europa per competere oggi nello scenario globale.
Grazie Flavio Tosi, candidato nelle liste di Forza Italia, circoscrizione nord-orientale. Irene Tinagli, candidata nelle liste del Partito Democratico, circoscrizione nord-occidentale. Il GR, noi ci sentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.